radiofonica.com.
Ok, ci siamo, benvenuti a un nuovo programma, a una nuova puntata di Scenario Digitale. Questa è la quarta puntata, io come al solito grido, sto gridando,
stai,
mi sentite
gridando?
Bene? Scusate, sono sordo, è un mio problema.
Non sono entrata con una parolaccia questa sera.
Questa volta Monica non è entrata con una parolaccia.
Incredibile.
Presentiamo subito il programma, questo è l'unico programma di Radiofonica senza musica, rigorosamente, perché io la odio, lo ribadisco. L'unico programma che vi parla di web marketing, probabilmente in Umbria. Non vorrei esagerare, attenzione, almeno territorialmente abbiamo vinto.
Abbiamo vinto.
Ok, abbiamo qui un ospite top, direi. Intanto qui sento della musica, la tolgo subito, scusate. Presentati Michela, chi sei, cosa fai?
Sono Michela Matichecchia, pensavo che mi presentassi tu.
Ah, però voglio fare una cosa figa. Allora, Michela la conosco da tantissimo tempo, mi sa che l'ho beccata la prima volta a un social media strategies del 2014 a Bologna.
Addirittura.
Tu facevi un panel su brand ambassador su LinkedIn, io ho una memoria incredibile, sono veramente al top. Poi ho partecipato anche a uno dei tuoi corsi su Google Plus come videomaker, perché prima facevo il videomaker, ora ho smesso, questa droga è finita, anzi mi ha rotto veramente, non lo faccio più, quindi non mi assumete più per fare video, non li voglio fare. E poi da lì, insomma, ci siamo visti qualche altra volta e tu hai un'agenzia, se non sbaglio, Turtool, e niente, oggi parliamo di digital advertising, parleremo un pochino del mondo dell'advertising online, quindi faremo una rapida carrellata, vedremo un pochino di numeri. E poi avremo anche uno scoop, attenzione, perché Michela è venuta qui con uno scoop. Allora, abbiamo qui Monica, che è l'unica donna in Umbria che programma tutto a 6 mesi prima, è incredibile, lo fa. Qualsiasi cosa, anche la cucina, penso. Hai delle ricette che prepari, che scrivi e dici, fra 6 mesi prepareremo questo.
No, però adesso mi sono presa il lievito madre, quindi devo programmare quando fare il pane.
Ecco, vedi, lo sapevo che è preciso.
Però mi sta andando un pochino storta ultimamente. Non riesco.
Ecco, questo è il connubio perfetto tra me e Monica, perché io sono brutto, lei non lo è, non voglio esagerare adesso su, perché sennò poi te la tiri. Io non programmo quasi niente, sono un
non creativo. Non lo devi dire.
Non lo devo dire, perché se ci ascoltano.
Sei un creativo, un vero creativo.
Diciamo che io programmo, ma non scrivendo e programmando.
C'è tutto qui.
Sono una grande mente. Ecco, questo mi avete scoperto. Michela, tu programmi le cose?
Io programmo minimo mensilmente, okay, però preferibilmente comunque sull'anno. Programmi flessibili,
okay,
tutti, perché comunque bisogna poter cambiare, adattarsi a situazioni impreviste o dell'ultimo minuto, insomma, e quindi però la programmazione ci deve essere, perché tutto all'ultimo minuto non cambia, i periodi dell'anno sono quelli, gli obiettivi delle aziende sono quelli, per cui si perseguono e prima si programmano più risultati si hanno, quindi questo è già da segnarsi e dire: prima si programma più risultati si ha, anche perché l'advertising è legato al performance marketing, quindi noi ogni azione che mettiamo in campo poi la dobbiamo andare a misurare, è chiaro che tendiamo ad avere il migliore risultato possibile.
Ecco, non so se hanno già notato i nostri ascoltatori questa deriva serissima del programma da quando è arrivata Michela.
Meno male.
Perché dalle puntate scorse, diciamo, c'era un po' di cacciara. Qualcuno mi ha anche detto, state esagerando, fate
davvero
troppo casino. Quindi ho portato Michela apposta per riportare l'ordine qua dentro. Riportare l'ordine.
Lunedì prossimo che fai?
Ecco, è stata già assunta per...
Ecco.
Intanto arrivano dei cuoricini, ma noi non li guarderemo perché siamo delle persone serie.
Questa sera nessuna lettura dei commenti.
No, mi è piaciuto perché, sai come mi è piaciuto tantissimo come è iniziata? Perché lei subito si è messa a cercare le statistiche, i numeri, ho detto, questa è la donna per me, capito?
Invece Nicola che ha detto, ma sì, ma vai tranquilla.
Ma non ti preoccupare, guarda, ti mando un link con dei dati dell'anno scorso, ma facciamo uguale,
ma
facciamo lo stesso.
Sono la parte seria del programma, scusate, non volevo essere così serio. Intanto continuano ad arrivare i cuoricini. Ok, allora Monica, tu hai trovato questi dati. dati, giusto?
Io ho trovato questi dati, vediamo se possiamo partire da qui.
Buttiamo giù un po' di dati su cui discutere e imbastire un programma al top questa sera.
Allora, partiamo da un dato di fatto. A marzo c'è stato il sorpasso del mobile rispetto alla navigazione internet da desktop.
Da desktop, ok.
Segniamo quindi un 36.4%, che è il dato di crescita dell'advertising su mobile. Questi sono i dati registrati da agosto 2016 ad agosto di 2017, quindi nell'ultimo anno. Abbiamo quindi un 36.4% della crescita mobile contro un 7.8% della crescita web di investimento in advertising. Quindi già da qui possiamo capire qual è la tendenza e quale sarà il futuro per gli investimenti in advertising sul web.
Sì, effettivamente il mercato è totalmente cambiato nell'ultimo anno. Io penso che il 2016 sia stato proprio l'anno in cui il mobile...
La svolta.
Sì. Poi con tutti questi millennial in giro era inevitabile, insomma.
Questi smartphone.
Man mano che la gente muore, finalmente andremo tutti sul mobile.
Questi smartphone che camminano.
La metto su un lato demografico.
Soprattutto interessante anche sapere che la ricerca... Quindi il numero di ricerche effettuate da mobile oggi sono più alte, quindi su Google, fonte Google, sono più alte delle ricerche fatte da desktop, per cui abbiamo il 54% di ricerche fatte da mobile. E chiaramente, come dice lei, se la comune dice il 36% acquista anche da smartphone, che è comunque una percentuale altissima rispetto anche...
Certo.
Gli anni precedenti, capiamo quanto sia importante. Io aggiungo anche un'altra statistica che riguarda chi ricerca su smartphone e poi va a acquistare in negozio, e sono tantissimi. Anche questi qui ormai superano una persona su quattro a questo tipo di comportamento, quindi mi cerca da smartphone e poi mi va a acquistare in negozio. Comunque io il gol lo ricevo perché la vendita l'ho fatta.
Certo.
Quindi diciamo che sullo smartphone noi incentriamo tutte le attenzioni dell'advertising, dell'ottimizzazione, eccetera.
Come fai a darmi il numero di coloro che poi acquistano in negozio?
Monica è un'appassionata di analisi e dati.
Sì,
diciamolo.
È vero, perché io nasco come analista in realtà, quindi facevo...
No, ma anch'io. Io ho fatto come primo lavoro a Milano, ho fatto la ricercatrice negli istituti di ricerca di mercato. Sono laureata in economia e commercio, però con indirizzo economico quantitativo, quindi ho fatto tutta statistica.
Più nerd di così su un'analisi.
Finalmente
qualcuno che batte Monica sull'analisi.
Non dirò più una parola.
È la mia passione, ho lasciato gli istituti di ricerca e di mercato solo perché volevo vivere in Umbria.
E quindi
ho dovuto, perché...
Quindi non per il cibo.
Umbria nel cuore.
No, sembrerebbe...
Io ho fatto questa scelta di cuore, proprio regata al food, food and beverage.
Quindi tu devi sapere che anche Facebook e Google si affidano ancora a istituti di ricerca, perché il problema è un po' il campionamento. Quindi è vero che noi diciamo che l'80% della popolazione è connessa a internet, però questo 80% non rispecchia, quindi non è un campione significativo della popolazione, perché ci lascia indietro i nonni, i bambini più piccoli, quindi non è proprio rappresentativo della popolazione. Però si vanno a fare poi dei sondaggi fuori, offline, quindi sempre con il sistema capi, eccetera, eccetera, piuttosto che interviste personali, che vanno ancora parecchio, hanno la loro ragion d'essere sempre per questo motivo. Stiamo arrivando al campione significativo ormai, perché ci siamo quasi tutti.
30 milioni su 60, però, togli quelli che stanno morendo, togli i bambini.
Arrivagli con questi che stanno morendo, mamma mia, stasera abbiamo un leitmotiv proprio, lo chiamiamo
per esempio
così.
Facebook ha commissionato una bella ricerca, chi era?
Attenzione,
perché non posso sbagliare l'istituto di ricerca.
Se sbagliamo l'istituto, poi è finita. Siamo anche live, tra l'altro, quindi attenzione a dire le cose sbagliate.
Io invece sto cercando un articolo che mi sono letta oggi, che parlava di un'ultima release che stanno cercando di, cioè di rilasciare il Facebook, in cui Facebook potrà addirittura seguire la vita offline delle persone, vedendo da dove accedono, nel senso che, e quindi valutando il loro comportamento d'acquisto.
Sì,
ad esempio,
in store
sì. Se tu capiti, l'hai visto anche te, è divertente.
Anche io studio ogni tanto.
Beh, quindi se tu visiti molto spesso un negozio, a quel punto Facebook registra la tua azione, che avviene offline, perché effettivamente tu vai in quel negozio, e automaticamente nel tuo feed arriveranno delle pubblicità, quindi delle sponsorizzate che sono affini al negozio che hai visitato.
Sì, ti geolocalizza, ti traccia in qualche modo in store.
Sì, però adesso è già, cioè hanno già la possibilità,
certo,
di geolocalizzarsi.
Se avete Android, se avete iOS, no. Questi adesso tutti che se la tirano dicono che Android è figo per i nerd, è una cazzata, non ci credete? È meglio iOS da questo punto di vista.
Beh, dipende comunque se c'hai Google installato sopra, non è che cambia molto. Se tu ti metti le mappe di Google e hai un account registrato, è facile che tu venga tracciato.
Io voglio, tra l'altro, a me piacciono queste cose, non so perché. Poi faremo una puntata sulla privacy.
Sulla privacy,
lì si apre un mondo, è difficile, però anche sulla privacy c'entra molto con l'advertising, perché tu alla fine ogni volta che visiti un sito acconsenti ad essere tracciato, quindi
certo.
iOS o Android non ti cambia niente, tutti dicono se continui la navigazione sappi che tu ci abbiamo i cookie, perché
certo,
ormai lo sappiamo, e questi cookie a che cosa servono? A tracciare la nostra visita per poi riprenderci su tutti gli altri siti, su Google, il motore di ricerca, su Facebook, remarketing e retargeting. Quindi comunque siamo seguiti nel nostro percorso verso l'acquisto. C'è chi ci coccola e ci porta fino alla fine, che invece non riesce.
Tra l'altro Michela prima ha usato una parola che a Monica non piace tantissimo, che è funnel, ha detto una parola che io adoro, ma Monica dice ma la smetti di dire funnel, perché non è una parolaccia. Anche Michela ha detto funnel, non c'è niente di male. Tra l'altro volevo evidenziare questa cosa, che Michela ha detto una frase in cui ha citato tipo 8-9 concetti che ci vorrebbero 45 ore
no,
di
veramente, no.
Per i profani. Hai parlato di remarketing, hai parlato di funnel, hai parlato di tracciare, profilare. Penso che un profano non abbia tutti questi concetti, però noi siamo fighi.
Problema, no? Mi dicono, per esempio, a Perugia, mi dicono parla come mai. A Perugia c'è questa cosa qui, che però non è vero, perché ci sono tante persone preparate che ci stanno seguendo.
Vediamo.
Sono convintissima che
secondo me no, io ti dico alcuni clienti mi dicono layout, per favore, non c'è neanche layout, si può dire. Ho fatto bene, un sito con cerco di spiegare le cose base.
Non è, il cliente va ascoltato, quindi l'importante è che noi capiamo il cliente, cioè chiaramente poi dobbiamo, se capisci il cliente sai anche come spiegargli le cose.
Beh, certo, con termini più potabili a questo punto. Allora, so che hai uno scoop per noi.
È arrivato il momento.
Adesso vorrei mettere della musica, ma questo è l'unico programma dove non c'è la musica,
diciamo,
su radiofono.
Tutte le volte.
Faccio un piccolo rullo di tamburi, guarda.
Allora,
artigianale più di così.
Siamo partiti dal concetto di programmazione. Per me è fondamentale, sia per i social che per l'advertising, o comunque per il web marketing in generale. Anche azioni inbound devono essere comunque programmate.
Poi inbound, spieghiamo inbound cosa vuol dire.
No, spieghiamolo.
Farsi
subito
trovare dal cliente, diciamo in modo molto semplice.
Però senza usare la pubblicità. Inbound è una metodologia che, diciamo, deriva da permission marketing, quello che Seth Godin ha lanciato, cioè io ti do il permesso per venirmi a rompere le balle e propormi le tue cose.
Questo,
no?
È il lessico che ci piace, okay, sullo scenario digitale.
Per cui se io faccio inbound, so che il cliente, so che chi deve ricevere il messaggio non solo è contento di riceverlo, ma mi ha anche dato il suo permesso.
Certo.
no? Invece quando io vado a fare advertising, è vero che tu sai che hai dato il consenso per i cookie, però non hai dato il consenso poi per ricevere il messaggino su Facebook,
la newsletter.
No, la newsletter sì, per forza, cioè chi manda le newsletter senza consenso è un criminale, io lo dico.
Ce ne sono tante, te lo assicuro, okay. Ce ne sono tante.
No, dove possiamo chiedere il permesso lo chiediamo, dove comunque... La casella di posta è una cosa personale, invece la navigazione su Facebook o ti metti ad block oppure ti vedi le pubblicità, ti vedi i post sponsorizzati, i video eccetera eccetera. Quindi, però non l'hai richiesto, certo, all'azienda di vedere.
Sì, vieni tracciato,
quindi è quello lì,
il profano non lo comprende.
Quello lì però non è inbound fondamentalmente, è invece advertising, cioè pubblicità che ti appare quando certo, tu dici come mai, perché ho dato delle preferenze, perché sono andato in quel negozio, perché faccio parte, perché ho messo un mi piace a una pagina particolare e vengo preso tra il pubblico che secondo l'azienda può essere interessato al mio prodotto.
Sì, poi qui ci sarebbe da parlare di pixel, tutti questi strumenti di tracciamento.
Sì, sì, mettete il pixel di Facebook.
Mettete il pixel in ogni cosa, per favore. Ci sta bene in ogni ricetta.
Però per far partire delle campagne abbiamo visto quante cose dobbiamo prendere in considerazione, quindi ci vuole del tempo. Quindi setto il pixel, mi metto il codice di tracciamento di Google, tracciamento di Google, faccio altre cose, ottimizzo il mio sito web per il mobile, comunque ci vuole tempo per fare delle campagne. Se si decide di fare campagne advertising e non si è fatto una serie di cose precedentemente, o comunque si fanno delle campagne di vendita quando invece si è in alto nel funnel, non si vende niente.
Attenzione nel funnel. No, infatti qui ci sta una domanda bellissima. Mi è successo spesso che inizi a lavorare e dico guarda che per fare queste cose ci vuole tempo. Dopo 3 giorni non è successo niente.
Non ci sono risultati, basta, cambiamo.
Quante volte ti è successo che ti abbiano detto ma perché è passato un mese e non è successo assolutamente niente? Come glielo spieghi? Ecco, vediamo, questa è una bella tecnica per comunicare con il cliente. Come si spiega a un cliente che il funnel richiede?
Purtroppo tu ti devi mettere nei panni del cliente. Quindi se tu sei nei panni del cliente non puoi investire per esempio un anno quanto ci vorrebbe per dare a te la possibilità di provargli che sai come si programmano le campagne. Quindi io diciamo che tento di strappare i 3 mesi, però lo dico, è una scommessa grossa che faccio certo, con me stessa, cioè io lo dico anticipatamente, però la voglio fare perché comunque voglio dare a te la possibilità anche di capire se ci sono stati degli effettivi cambiamenti, perché in 3 mesi grandi cambiamenti non ce ne sono.
Poi dipende anche dal budget che alloca il cliente su queste cose.
Però anche una cosa di trasparenza, per esempio, se io faccio una campagna Facebook, lo faccio sull'account del cliente, dove lui si ritroverà tutti i pubblici fatti, tutte le campagne fatte,
certo,
nel momento in cui
cliente.
Io preferisco che un lavoro di 3 mesi non venga buttato, ma se tu non sei convinto per qualche motivo lo dai a un altro professionista che parte da una base, o almeno comunque la possibilità di vedere cosa si è fatto in questi 3 mesi, perché ricominciare da zero dopo 3 mesi è una follia per l'azienda. Quindi se tutti avessimo...
È anche una follia dire abbiamo solo 3 mesi, tra l'altro.
Sì, vabbè, però... delle scommesse si fanno, cioè quando certo, io quando ho iniziato questo lavoro qui, no, tu dici sei consulente allora devi rischiare insieme a me, e io dicevo ma come devo rischiare insieme a te, io ce l'ho la mia agenzia, la mia impresa, cioè, è il rischio, però oltre che sono avversa al rischio, quindi anche
perché sei meridionale, possiamo dirlo. Cattolica meridionale.
No, cattolica no.
Attenzione, non volevo dirlo.
Mamma mia,
no, il background, il background.
Tu, nessuno mai. Non so se hai ascoltato le nostre vecchie puntate. Cioè, mi sembra la prima puntata in cui abbiamo parlato addirittura di Gesù. No. Come primo
il funnel di Gesù.
Il funnel di Gesù.
Parleremo del funnel di Gesù una volta.
I primi minuti li ho visti di tutte le volte.
Ti sei riuscita, spaventata.
No.
No, continua, prego.
Ho perso il filo.
Il rischio, dicevi, non rischio perché senza un consulente.
Cioè, nel senso, uno fa del lavoro e chiaramente lavora per impostare delle cose e alla fine ti lascia anche qualcosa.
Certo.
Quindi questo qui è anche un invito agli altri professionisti o comunque alle aziende. La cosa fondamentale è affidarsi ai professionisti che ti lasciano in mano degli strumenti proprietari, quindi mai affittare un sito web per cui è facile perché devo pagare solo 300 euro l'anno, però poi tu devi ricominciare a fare tutto da capo. Certo. Dopo quell'anno, dopo quei 5 anni che hai avuto quel tipo di sistema, e ricominciare da zero è una follia. Perché? Perché ogni cosa che tu fai online, sul web, comunque ha degli effetti e delle ricadute, e cancellare tutto quello che hai costruito è, a meno che non si siano fatti dei disastri, ma...
Certo, è folle, non profilare i clienti,
cioè,
non avere un'audience.
Buttare i soldi, quindi si investe nell'online marketing perché comunque poi c'è un ritorno.
Certo.
Comunque c'ha un valore quello che tu hai. Se tu poi devi rifare tutto da capo e non sai neanche poi fondamentalmente quello che hai fatto, diventa anche pericoloso, insomma. Per cui questo è un consiglio.
E adesso vediamo lo scoop.
Lo scoop, allora, per programmare, quindi noi abbiamo lavorato, la mia agenzia Turtools ha lavorato a un planning annuale. È una sorta di calendario cartaceo che è bello da tenere anche in mano, che ancora non ho da far vedere, ma prestissimo
verrà stampato, lo vedremo.
Che indica da gennaio a dicembre tutto quello che bisogna fare per i mesi successivi. Quindi a gennaio indico che cosa dovrà essere fatto per febbraio o per aprile. E ad agosto iniziamo a programmare le campagne di Natale.
Ecco, questo lo stavo per dire, per chi ha l'ansia del Natale
ad agosto sì.
Vi troverete una bellissima pagina sul calendario in cui vi dice attenzione, cominciate la campagna da
mentre
Natale.
Fa caldo, compare un panettone che ti ricorda che... E io amo il freddo, quindi a me piacerebbe tantissimo vedere un panettone, mi raffredderebbe anche la cosa.
Sì, bisogna.
Beh, ha fatto scandalo, mi sembra, una foto postata da non mi ricordo quale brand sui social, in cui mancavano tipo 150 giorni a Natale, e c'erano scritte mancano 150 giorni a Natale, ma eravamo tipo luglio, agosto.
Quei famosi live video che andavano di moda ad agosto.
Chiaramente non si ad agosto non si prepara la campagna. Scegli il profumo da regalare a Natale, no, cioè lì le campagne sono cosiddette di preparazione.
Certo.
In cui noi prepariamo il pubblico, raffiniamo il pubblico con delle azioni, facciamo iscrivere alle newsletter, facciamo dei white paper, facciamo content marketing per attirare quel pubblico che poi è interessato.
Certo.
Al prodotto, facciamo branding, facciamo, come questo te l'ho sentito dire, brand awareness, quindi...
awareness, fighissimo, mi piace molto, funnel, diciamo di nuovo funnel, ripetiamo tutti dentro,
tutte le parole insieme,
push,
sì.
Outbound,
funnel,
i 6x3
6x3 no.
Sai, tanta gente non sa cos'è il 6x3. Faremo una puntata sul 6x3.
Ah, dici?
Che gente fa 6x3? Non lo capiscono. Comunque sono i mega cartelloni.
Sì, i mega cartelloni che a Perugia vanno ancora
di moda.
Sì,
succede,
sì.
A Perugia, per esempio, che si spendono 300 euro per un 6x3 per 15 giorni. Ma
non si spendono 300 euro su una campagna Facebook.
Esatto.
In cui magari raggiungi...
Dove poi sei proprietario di dati profilati.
No, ma il problema lì è che il 6x3 va pensato in modo tale che tu debba sapere chi ti arriva.
Certo.
Poi dal 6x3.
Certo.
Quindi se tu, per esempio, unisci l'offline all'online, per cui lanci col 6x3 un'iniziativa che poi è tracciabile online, quindi per
QR
fare
code,
l'esempio,
queste cose qui.
Ma no, QR code, perché sul QR code
no,
non ci arrivi.
Basta, vai sulla pagina Facebook, lascia un messaggio, fai una call to action,
partecipa
che
a questo, eccetera, iscriviti per tutto quanto, e quindi più o meno sai da dove arriva. Però E il bello invece dell'advertising online, una delle cose belle è che sai quanto investi e decidi quanto investi, quindi è impossibile che tu vada a spendere di più di quanto hai budgetizzato, certo. E due, puoi misurare, lo ripetiamo, il risultato, quindi sai poi quanti lead, quante vendite, quante conversioni ti ha portato, ed è invece difficile con l'offline farlo, anche se si sta tentando in tutti i modi, come dicevamo prima, di tracciare anche l'offline,
certo.
Perché ormai non c'è più confine, l'online e offline, io questo lo dico però da anni, cioè non esiste il confine tra online e offline.
Tu hai mai avuto esperienza, allora abbiamo parlato ovviamente di Facebook per awareness, per inbound marketing, riferendoci ovviamente a Google, campagne Google, non so se poi hai approfondito ad esempio altri tipi di campagne, quindi parlavamo prima davanti al caffè qui, un caffè molto triste perché è della macchinetta, però era comunque un caffè, di native advertising, oppure se tu fai digital PR, quali strategie metti in campo per rendere, diciamo, trasformare la strategia in modo organico per poi...
Allora, io vado a cercare fondamentalmente, allora, dove ci sono, dove c'è una mosca.
La mosca vuole partecipare per forza, avrà anche lei un funnel di vendita, probabilmente.
Quindi vado a cercare dove si trova il pubblico, no? Chiaramente i canali qui in Italia più utilizzati sono Facebook, Google, YouTube è il secondo social network dopo Facebook di poco, un paio di milioni di utenti attivi di differenza sui 28 milioni di Facebook.
Sì, molto vicino.
Sì.
Beh, anche perché è strettamente legato a Google, quindi.
Esattamente legato a Google, ma poi allora io YouTube, io dicevo è il pod, l'iPod, il CD che ti metti, certo. La musica, invece Facebook è la radio, cioè ti becchi quello che ti passa, insomma.
Mi piace questa cosa.
È molto bella, lo sai.
La sfrutteremo per...
Sì, sì, lui te la ruba sicuro.
Già rubata, intanto è registrata, quindi...
Per fortuna c'è
il copyright di Nicola Palumbo.
Per fortuna l'ho scritta, mi dispiace.
La trovate sul blog di Paolo Ratto. Già.
Allora, Paolo Ratto, mi dispiace, finisce così.
Quindi andiamo a vedere dove questi sono più o meno le piattaforme che prendiamo in considerazione.
Però comunque posso dire una cosa, non penso che tantissimi, soprattutto quelli che gestiscono magari come me clienti più piccoli, si rivolgono a YouTube in una strategia.
Ma sai perché? Perché è difficile lì, nella strategia tu che cosa fai? Tu vedi chi sono le tue persone, quindi fai le buyer personas,
cioè,
eccetera, eccetera,
vedi anche
tutto
su
il processo è molto lungo, però abbastanza semplice e schematico. Quando arrivi in questo processo a identificare il bisogno della tua persona, quindi che cosa vuole, come lo posso aiutare, eccetera, eccetera, è chiaro che un bel video, però nessuno vuole fare più il videomaker, e io non so come...
guarda che è il lavoro del futuro, ma basta, non ce la posso...
No, ma è importante però appunto confezionare un contenuto video... non è ancora così immediato.
E in ogni caso, una volta che mettiamo, scaliamo questo problema e quindi facciamo il contenuto video, utilizzeresti lo stesso YouTube e non Facebook, ad esempio?
Non sono in concorrenza, sono assolutamente...
Sì, sicuramente.
Io che cosa faccio? Io vedo il video, cioè ascolto la musica in radio e dico oh, figa, la voglio, e vado a cercarla. Nel momento in cui io la vado a cercare non ce l'ho su YouTube, io non la trovo. E questo è il procedimento, per cui se io faccio Facebook con la finalità di avere più views, non ho capito, cioè sono un narcisista del web.
Ma in quale settore applichi diciamo la strategia legata a YouTube? Che tipo di prodotto è? Se si può dire, ovviamente.
Ma io seguo una scuola privata di Perugia e si fanno, cioè adesso si iniziano a fare piccoli video, sono in produzione o comunque video molto semplici fatti anche da all'interno della scuola con Putun, non so se sì. avete presenti quei tool certo. lì dove spiegano le cose, oppure si fanno dei piccoli montaggi con per altri clienti, che ne so, che fanno eventi. C'è un cliente che fai gol e vinci, quelle specie di... si fanno, fai canestro, gli apertur vari, eccetera, eccetera.
E poi come li fai a profilare? Nel senso, fai campagne display su questi video o usi il video per creare un lead tramite i commenti? Che
il video lo faccio su molto sul remarketing della campagna AdWords dai motori.
Okay.
Quindi faccio visualizzazioni su pubblici simili, anche lì si possono fare, oppure proprio su remarketing diretto di chi mi ha già visto la campagna e non mi ha convertito. Quindi vado a spendere pochissimo su YouTube facendo questo tipo di azione, però ho tantissime views, più di quelle alcune volte... Sì, più di quelle che riesco ad ottenere con Facebook, con lo stesso budget. Quindi non è vero che su Google si spende tantissimo.
Infatti questo è un mito, soprattutto su alcuni settori.
Dipende da, certo. da come lo vuoi usare, ma la strategia non è questo. Non è la scelta della piattaforma o del tipo di advertising o remarketing, retargeting. E la strategia è...
Una visione organica, tutto insieme.
Che cosa gli do di reale alla persona per aiutarla?
Certo, il valore che trasmette al cliente.
Poi il mezzo te lo devi stabilire con i mezzi che hai, cioè non ti puoi inventare cose che non esistono, devi studiare bene gli strumenti per capire come sfruttarli al massimo e quindi avere una canalizzazione molto precisa, perché il pubblico si trova lì, si comporta in un certo modo, sta in determinate ore della... Questo lo sai, perché se fai advertising vedi anche, per esempio da AdWords, quante le ricerche, in che ora del giorno sono più frequenti, in che giorno... Cioè non è la famosa balena di Facebook che alla fine è uguale per tutti e non significa niente.
Oh, abbiamo capito che Michela non piace moltissimo Facebook.
No, non è vero, lo uso tantissimo. No.
Non abbiamo parlato di Instagram però, non ti ho sentito citare Instagram. Non hai i bimbi minchia tra i tuoi clienti?
Così?
Ultima domanda, perché
abbiamo già finito. Instagram lo stiamo usando. Il problema è che Instagram ha come obiettivi di campagna ancora troppi pochi obiettivi di campagna, quindi ha traffico o conversione. Non posso fare branding, non posso fare tante cose.
Si può fare lead, se non sbaglio.
Puoi fare lead con le stories, con lo,
sì, però
e poi mandare sulla landing, eccetera, eccetera. Però è ancora abbastanza limitato.
Deve avere almeno 10.000 follower per fare.
Non è ancora, secondo me, ben integrato con la gestione inserzioni o il business manager, quindi c'è ancora da lavorare, però ha tanto potenziale, perché c'è un bel pubblico
tra
il 25-35 sono già, e quindi non sono...
Tra i 16
cioè
e 20.
Sono grandi, 25 sono anni, sono grandi.
Ma no, ma sì, cioè, scusate, sto capendo che stiamo invecchiando precocemente. Quindi, allora Snapchat, ora ci rivolgeremo a Snapchat.
Ho dei dati fantastici riguardo il pubblico di Instagram, se li volete.
Sì.
Allora chiudiamo con il pubblico di Instagram. Abbiamo già finito la nostra mezz'ora, che è stato incredibile.
Allora abbiamo un 10% che è costituito dalla fascia d'età 13-18, un 25% 19-24, un 17% 25-29, quindi adesso io non sono forte in matematica, ma 10-17-25 fa...
E non lo so, perché io sono un
52.
Umanista. Ecco che ha fatto economia, si vede subito.
52%.
Sono un umanista, scusate.
Quindi il 52% ha un'età compresa fino a 25 anni. Perché poi abbiamo un 13%.
No, fino ai 29.
fino a 29, scusate, fino a 29 anni.
Quindi abbiamo... non sono proprio giovincelli. No.
Però cavolo, il 52%.
Però cioè... sotto i 25 anni, più della metà sotto i 29 anni, vuol dire che comunque l'età media è molto bassa. Certo. Però si deve investire, cioè le aziende, anche qui, sui millennial, tutte
sono
le aziende,
il futuro dei clienti. Quindi.
Cioè, ormai noi stiamo già parlando di generazione Z Generation, sì. Noi abbiamo fatto Kids Beat, non so se lo
conosciamo,
conoscete.
Forse li inviteremo un giorno,
bravi, bravissimi loro, e noi abbiamo legato questa partnership con loro perché comunque loro seguono
I futuri clienti,
i futuri consumatori.
Guardatelo in modo molto becero dal punto di vista dei marketer, i futuri clienti sono i bimbi, come ha fatto il grande McDonald's, che l'ha vista subito l'occasione, si è rivolto sempre a quel target già negli anni 60.
I comportamenti purtroppo sono tutti omologati generazione dopo generazione. Quindi studiarli è importante anche per capire poi come fare ad attrarli, come seguirli e come coccolarli, come dicevo prima.
Beh, devo dire, è stata una puntata fighissima, sì. Forse abbiamo sforato di qualche minuto. Potremmo stare qui altre 10 ore, probabilmente ti rinviteremo. Perché
torna,
volentieri.
Visto che abbiamo parlato di 19-20 concetti da poter esplodere
la
in nuove puntate.
Ah, mi raccomando, per il calendario, chi volesse lo può prenotare.
Attenzione, questo è per lo generare lead, brava, sei furbissima. Mi piace.
Lo può prenotare, ci può anche venire a trovare in ufficio. Insomma, noi tanto ci troviamo su Facebook, Turtus.
Avete un buon caffè in ufficio?
Sì, abbiamo okay, il bar.
Vengo.
Abbiamo un
vengo.
Buon caffè, il bar.
Vengo. Customer satisfaction, vengo.
Okay. Grazie mille. Grazie,
è stato
a
un
voi.
Sogno, lo ripeto, l'unico programma senza musica. Avete sentito qualche tappeto musicale? No, perché siamo il top. La nostra voce è la musica.
Ciao a tutti, a lunedì prossimo.
Finale bellissimo. Ciao.